Buongiorno fratelli e sorelle, vengo qua per fare un riassunto dell'insegnamento di Sua Eccellenza, professor dottor Gyi Parfait Songhe. Si tratta di un unto di Dio. L'insegnamento si intitola Bienvenue dans le monde réel, è un insegnamento dato da lui in francese che potete anche trovare su YouTube. E in questo insegnamento intendiamo parlare della creazione dell'uomo e dell'ambiente dove l'uomo vive. Parleremo anche di Dio e le interazioni che ci sono fra l'uomo e il suo ambiente, fra l'uomo e Dio. Svilupperemo più in profondità questa tematica. Questa è una sintesi e una traduzione dell'insegnamento. Come dicevo prima, alcuni riferimenti sono stati tratti dal libro L'homme et ses repères. Per adesso si trova soltanto in francese. La sintesi e la traduzione è stata fatta da Ngun Ngakoue Gilles. Allora, cerchiamo un po' di andare più in profondità per parlare di Bienvenue dans le monde réel, vale a dire benvenuto nel mondo reale. Allora, dal punto di vista intellettuale e spirituale, è abbastanza difficile per l'essere umano e anche impossibile rispondere a delle domande elementari. Queste domande sembrano banali, eppure il fatto di porle dovrebbe poterci mettere d'accordo sull'immensità dell'ignoranza umana su dei fattori indispensabili alla nostra esistenza. Allora, ho qualche domanda. Allora, quale uomo potrebbe oggettivamente dire da dove viene prima della nascita? Un'altra domanda: come l'essere umano è fatto e composto in modo spirituale e materiale? Conosciamo le leggi che governano la nostra composizione spirituale e materiale? Gli esseri umani possono dire con esattezza come è composto il loro ambiente esistenziale, vale a dire il pianeta, l'universo, tutto ciò che circonda l'uomo. Possiamo scientificamente e con la completezza più soddisfacente dire le leggi che regolano e governano la composizione del nostro universo? Qual è l'essere umano che potrebbe in tutta soddisfazione fare un bilancio completo della sua vita? Sappiamo veramente dove andiamo dopo il soggiorno sulla Terra? Allora, se togliamo questo orgoglio umano e questa pretesa di sapere che acceca molti scienziati di questo pianeta, se osserviamo queste domande con umiltà, attenzione e cautela, se ti diamo la possibilità di comprendere il senso di quelle sette domande iniziali, diventa ovvio che in realtà è impossibile per l'essere umano in tutta buona fede rispondere. Allora, ne consegue che un'opzione realista e concreta è quella di ritornare verso il Dio creatore, l'Alfa e l'Omega, per avere delle risposte chiare che potremo usare per riorientarci allo scopo di dare un contenuto credibile alle nostre vite. Attraverso questo insegnamento su benvenuto nel mondo reale, che sarà basato sui quattro principi della creazione, che rappresentano un'innovazione eccezionale perché permetterà di riconsiderare le fondamenta o le basi da cui guardiamo la realtà e il possibile, e di analizzarlo o di interpretarlo. Attraverso queste rivelazioni, vedremo che l'uomo lontano da Dio può essere solo un specialista in accessori, vale a dire che l'uomo è lontano dall'essenza delle cose. Allora, prendiamo il tempo di ricostruire, riconfigurare, rifondare l'angolo da cui vediamo o osserviamo le nostre vite, la nostra esistenza, in modo che finalmente abbiamo il vero, il reale e non un riflesso o illusione di realtà. Rimettiamo il Dio creatore al centro della nostra vita, non in maniera ideale, religiosa, come molti fanno, ma operativamente, con effetti, impatti palpabili. Ecco la massima serietà e attenzione che dovete capire le differenze nel cammino e l'approccio nella relazione Dio-uomo e tutto ciò che è relativo all'essere umano, all'esistenza umana o all'universo intero. Queste norme e leggi sono insegnate da Gesù Cristo e messe a disposizione degli esseri umani. Abbiamo un sito chiamato www.rodesnac.org. Allora, faccio lo spelling. Allora, allora, Redesnac si scrive, allora, Roma, Empoli, Domodossola, Empoli, Savona, Napoli, Ancona, Como. Ok. Allora, la scienza che stiamo per svelare si chiama scienza della verità o conoscenza della verità, che è la scienza al centro di tutti i misteri relativi alla creazione umana, alla creatura umana e all'esistenza umana. Questa scienza studia e insegna la verità di Gesù Cristo. La scienza della verità è la scienza di tutta la conoscenza, di tutti i misteri, la scienza della rivelazione. Scienza dello Spirito Santo e del Dio Santo. Questa disciplina è molto più vicina alla matematica che a altre scienze sociali e umane. Allora, se andiamo a leggere Genesi 1, dal versetto 26-27, allora, come riferimento la Bibbia è lui, secondo. Allora, Genesi 1, dal versetto 26-27. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. L'essere umano domina su tutte le cose, ma è stato bocciato ad un esame che è quello della connessione con Dio Creatore che ha stabilito questa legge. Il solo modo per l'uomo di capire il suo ambiente esistenziale, il reale, se stesso, che è un mistero, è di connettersi a colui che ha creato il programma e l'ambiente. Per programma si intende la creazione dell'uomo e dell'universo e le leggi che governano le loro interazioni. Essendo l'uomo un mistero per se stesso, per induzione anche Dio che lo ha creato a sua immagine e somiglianza è un mistero. Quindi, per risolvere il mistero, l'uomo deve smettere di uccidere Dio attraverso tutte le sfere della vita dell'uomo. Questo è quello che chiamiamo parricidio. Allora, se continuiamo a uccidere colui che ha fatto il programma, come faremo a rispondere a delle domande esistenziali? L'uomo pensa che Dio non esista. Chi è Dio? Risposta o mistero? Chi è l'uomo? Risposta o mistero? E com'è possibile che per risolvere il mistero bisogna uccidere Dio? È follia pura. Quindi, per capire la nostra identità, il nostro ambiente esistenziale, la nostra struttura e composizione, la nostra configurazione, il modo in cui operiamo, l'uomo deve connettersi a colui che ha creato il programma, l'ambiente esistenziale del programma. L'uomo dentro il programma, le leggi che regolano il programma e l'uomo dentro il programma. Mi ripeto, però. Se l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, significa che esiste una genetica spirituale. Questo qua ti servirà perché vedremo, avremo diversi insegnamenti, come ad esempio la medicina spirituale che spiegherà un sacco di cose. Allora, questa è una parentesi. Allora, riconosciamo un artista attraverso la sua opera, riconosciamo un'opera attraverso il suo artista, riconosciamo un programma informatico attraverso il suo programmatore. Quello che ha creato i codici. Riconosciamo un essere umano attraverso i suoi genitori, vale a dire padre e madre. Se togliamo i genitori, attraverso chi riconosciamo il bambino? Allora, la verità è che l'uomo viene da Dio e come Dio padre e genitore, l'uomo è un mistero. Quindi la maggior parte delle informazioni relative all'uomo, al suo ambiente, all'universo in cui vive, ed è stato creato, sono detenute da Dio e provengono solo da Dio e possono essere scoperte solo attraverso una relazione con Dio. Capisci perché Dio dice che ha bisogno di essere cercato, ricercarsi cercato, sì, conosciuto, voluto e amato? La parola relazione va intesa in senso letterale perché Dio ha emozioni. Gioie e tristezze. Ricordatevi la genetica spirituale. Siamo fatti a sua immagine e somiglianza. Chi di voi non è sensibile alle tensioni degli altri? Chi non diventa rosso quando l'altro sesso lo vuole corteggiare? Chi non apprezza il riconoscimento degli altri? Ma allora, perché Dio non dovrebbe pretendere di essere cercato e amato? Smettete di vedere un Dio lontano. Quale genitore non è triste quando suo figlio non lo considera? Immaginate Dio da millenni, è tristissimo. Ricordate, c'è la genetica spirituale, siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Quindi lui ha queste emozioni. Vi informo che potete corteggiare Dio e sorprenderlo. Colui che non ha relazione con Dio non ha l'occhio aperto. Chi non ha uno sguardo chiaro sulla visione di colui che ha creato tutto, non può conoscere niente sull'uomo, né fare granché perché lui, né fare granché per lui. Ed è per questo che la scienza della verità è la scienza di tutta la conoscenza, di tutti i misteri, la scienza della rivelazione, la scienza dello Spirito Santo e Dio. Lo Spirito Santo è il coordinatore, direttore, professore degli insegnamenti della scienza della verità o conoscenza della verità, mentre Gesù Cristo è il fondamento della scienza della verità. Allora, se andiamo a leggere Giovanni 1, versetto 17, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Allora, andiamo a leggere Giovanni 14, versetto 6. Allora, gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Andiamo a leggere anche Giovanni 1, dal versetto 1 a 4. Ripeto, Giovanni 1, dal versetto 1 a 4. La famosa parola fatta carne. Allora, nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio, e lì, quindi la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, quindi la parola, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita era la luce degli uomini. Allora, le missioni della scienza e della conoscenza della verità studiano, insegnano, informano su Dio, il suo essere, il suo funzionamento, le sue azioni, reazioni nell'ambiente esistenziale materiale e nell'ambiente esistenziale immateriale, cioè spirituale. Le missioni hanno per scopo di studiare i problemi concreti e quotidiani degli esseri umani attraverso una riconnessione ferma e stabile con Dio. Studiano le regole e i principi che reggono il rapporto tra Dio creatore e la creatura umana. Regole e principi prestabiliti, giusti, equi, che il Dio eterno si proibisce di violare perché lui e la sua parola fanno uno. Allora, le altre missioni della scienza e della conoscenza della verità studiano e insegnano, informano questa volta sull'uomo, sul suo essere, sul suo funzionamento, sulle sue azioni e reazioni nel suo rapporto con il mondo animale e vegetale, nell'ambiente esistenziale materiale e l'ambiente esistenziale immateriale, cioè spirituale. Allora, oltre a studiare Dio, queste missioni studiano anche l'uomo, l'attuale ordine mondiale, le ingiustizie multiformi e multisettoriali fra stati sovrastatali sono mantenuti solo attraverso una massiccia manipolazione spirituale delle popolazioni, una gestione inadeguata delle risorse naturali, umane e intellettuali, ma soprattutto con un mantenimento volontario del pianeta sotto le influenze del satanismo che annientano a partire dall'universo immateriale e distruggono le basi di ogni forma di sviluppo legittimo e naturale dei popoli oppressi. Allora, le chiese tradizionali, nella loro maggioranza, hanno fortemente contribuito a sviluppare lo sottosviluppo, la povertà profonda, la miseria, la schiavitù. Eh sì, infatti la schiavitù, gli africani sono stati schiavizzati perché c'è stata l'autorizzazione del Vaticano, attraverso il Papa. Allora, ci sono anche le ingiustizie. E una cosa terribile delle chiese tradizionali è che hanno inoltre, soprattutto, convertito le persone alla religione e invece di convertirle a Dio creatore, l'Alfa e l'Omega. Allora, se andiamo a leggere ancora di nuovo Giovanni 1,17. Allora, Giovanni 1, versetto 17. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Giovanni 14, versetto 6, gli disse Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Allora, andiamo a leggere Giovanni 1, dal versetto 1 a 4. La parola fatta carne. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. E lì era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, quindi la parola. E senza di lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Allora, se è vero questo principio, l'uomo, se è vero quello che ho appena letto, ma se è vero veramente questo principio, l'uomo può pretendere di fare tutto senza Dio o uccidendolo nel parricidio? L'uomo lontano da Dio con le sue risorse, il suo basso livello di percezione della realtà, si trova incapace di riparare tutto il male fatto sulla terra da chi ha governato male e da chi governa male. Solo Dio, il creatore di tutto, ha i mezzi, le risorse, la capacità di riportare la giustizia più perfetta sulla terra. È quindi fondamentale conoscere i principi relativi alla creazione dell'essere umano, dell'esistenza umana e dei loro impatti multidimensionali, il rapporto tra il reale e la nostra vita, il rapporto tra Dio e la nostra vita al di là di ciò che viene insegnato. Allora, esistono quattro principi nella creazione. Allora, andiamo a vedere il primo principio. Allora, il primo principio è principio della natura biologica bidimensionale dell'esistenza umana, della creatura umana e dell'ambiente esistenziale. Allora, ripeto, principio della natura bidimensionale dell'esistenza umana, della creatura umana e dell'ambiente esistenziale. Allora, esiste una natura bidimensionale dell'essere umano legata alla natura bidimensionale dell'ambiente dove vive l'uomo. Tutto quello che esiste è spirituale e solo una piccola parte dello spirituale si è materializzato. Vi ricorderete la famosissima frase di Gesù Cristo e Salvatore? Allora, se andiamo a leggere Matteo 22, Matteo 22, versetto 21, allora, Matteo 22, versetto 21, gli risposero di Cesare. Allora disse loro: rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. In questo passaggio Gesù Cristo rivela la bidimensionalità e la doppia cittadinanza dell'essere umano nel suo doppio piano di esistenza. Allora, ripeto, in questo passaggio Gesù Cristo rivela la bidimensionalità e la doppia cittadinanza dell'essere umano nel suo doppio piano di esistenza. Gesù Cristo vuole dire attraverso il passaggio: allora, ti ho creato in un doppio universo dove il primo universo è spirituale, invisibile, dove io sono il re e tu vivi lì con il tuo spirito e la tua anima. E hai la cittadinanza lì, con degli obblighi. E poi una parte di questo universo spirituale, che è invisibile, si è materializzato e si chiama universo o dimensione materiale. E tu vivi anche lì, con il tuo corpo, e hai anche la cittadinanza e gli obblighi. E ho fatto Cesare re lì. Quindi anche le galassie, l'universo, gli animali hanno una bidimensionalità. Allora, magari serve che mi ripeto. Allora, devo ripetere. Attraverso rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, Gesù Cristo intende dire: ti ho creato in un doppio universo, dove il primo universo è spirituale, invisibile, dove io sono il re e tu vivi lì con il tuo spirito e la tua anima e hai la cittadinanza lì con degli obblighi e poi una parte di questo universo spirituale si è materializzato e si chiama universo o dimensione materiale e vivi anche lì con il tuo corpo. E hai anche la cittadinanza e gli obblighi, e ho fatto Cesare lì. Allora, se andiamo a leggere 1 Tessalonicese 5, versetto 23, allora ripeto, 1 Tessalonicesi 5, versetto 23. Il Dio creatore, il Dio della pace, vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Capiamo attraverso questo versetto che l'uomo è fatto di spirito, anima e corpo. Qual è quindi la configurazione? I diversi piani o dimensioni dove si trovano questi tre elementi, vale a dire anima, spirito e corpo. Se andiamo a leggere Genesi 1, versetto 27, Genesi 1, versetto 27, Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Allora, andiamo a vedere un po' più in dettaglio l'anima e lo spirito. Allora, essendo Dio spirito, anche l'uomo lo è. L'invisibilità di Dio che non vediamo con gli occhi si traduce con il fatto che il nostro spirito e la nostra anima sono anche loro invisibili, quindi si trovano nella dimensione spirituale. Si tratta di un piano di esistenza dove si trovano Dio e diverse categorie di angeli con specialità diverse. Chiamiamo questa parte universo spirituale di luce. Esiste inoltre, sempre nell'universo spirituale, la parte contraria della luce, dove vivono angeli caduti, demoni, spiriti delle acque, della foresta, del deserto, della montagna, certi extraterrestri o alieni, anche gli alieni, sì, alieni, anche spiriti del fuoco, del ghiaccio, spiriti sotterranei, spiriti della fogna, spiriti nani, quelli, spiriti nani sono quelli brutti, bruttissimi. Eccetera, eccetera. Quindi lo spirito dell'uomo è fatto a immagine di quello di Dio, perché Dio è spirito. Cos'è l'anima? L'anima è la sostanza che permette al corpo di vivere. Allora, ripeto, l'anima è la sostanza che permette al corpo di vivere nella dimensione materiale, quella visibile, quello che vediamo. Quindi è importante che capiate questo. L'anima è la sostanza che permette al corpo di vivere. Lo dice anche Giacomo 2, versetto 26. E come riferimento è la Bibbia, lui sugo. Allora, Giacomo 2, versetto 26 dice: infatti, come il corpo senza anima è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Adesso andiamo a parlare del corpo. Il corpo è materia, quindi vive nella dimensione materiale. Lo spirito dell'uomo esiste prima di arrivare sulla terra, nel feto. In realtà è l'utero spirituale della donna che riceve lo spirito del bambino. E l'utero materiale, quindi l'utero visibile, veste il bambino spirituale dandogli un corpo. Allora, devo ripetere, lo spirito dell'uomo esiste prima di arrivare sulla terra nel feto. In realtà è l'utero spirituale che riceve lo spirito del bambino e l'utero materiale, quello visibile, veste il bambino spirituale dandogli un corpo. Qua finisce la prima parte di questo insegnamento.